Oggi leggeremo nel primo libro della Bibbia, il libro della Genesi. Leggeremo dal capitolo 37. Una storia molto conosciuta, molto bella e con un significato altrettanto bello. Libro della Genesi, capitolo 37. Leggeremo dal verso primo. Sia lode al Signore. Gesù, grazie, che la tua parola ancora possa essere benedetta nei cuori di ognuno di noi, che possiamo avere una mente aperta per riceverla, un cuore aperto, Signore, per riceverla, per poter ancora oggi, Signore, godere degli insegnamenti che hai preparato per ognuno di noi. Guida, Signore, ogni parola che metterai nelle mie labbra, e guida, Signore, la tua Chiesa, Padre, per poter essere ancora oggi edificata dallo Spirito tuo Santo e dalla predicazione della tua parola. Amen. Gloria a Dio, tutti abbiamo trovato Genesi, capitolo 37. Dal verso primo iniziamo la lettura. Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva soggiornato, nel paese di Canaan. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò l'odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò ritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero: regnerai tu su di noi o ci dominerai? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem, vieni, ti manderò da loro. Egli rispose: eccomi. Israele gli disse: vai a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge, poi torna a dirmelo. Così lo mandò dalla valle di Ebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò, e quest'uomo lo interrogò dicendo: che cerchi? Egli rispose: cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi, dove sono a pascolare il gregge? Quell'uomo gli disse: sono partiti di qui perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan. Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'un l'altro: ecco il sognatore arriva, forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì e lo liberò dalle loro mani dicendo: non togliamogli la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, gettatelo in una cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano. Diceva così per liberarlo dalla loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso, Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Gloria al nome di Dio. Fino qui la lettura. Ho voluto leggere una buona parte di questo capitolo, perché sicuramente noi tutti conosciamo bene la storia, ma c'è sempre utile ripassare. È vero? La parola di Dio serve sempre qualche cosa di speciale quando noi la leggiamo, quando noi ci accostiamo. E la storia che questa mattina abbiamo letto insieme ci parla di una condizione comune, purtroppo, alla vita di ognuno di noi. Ora questo passaggio biblico ha diverse applicazioni. È vero, noi sappiamo che Giuseppe è anche la tipologia di Gesù, perché come Gesù è stato in qualche maniera tradito, è stato ucciso, è stato messo sulla croce, è fatto soffrire, è stato disprezzato. Ma oggi noi vogliamo vedere l'attitudine che c'è stata nella famiglia di Giuseppe, in mezzo ai suoi stessi fratelli. Cosa abbiamo letto qua? Che al verso 4 dice: i suoi fratelli vedevano loro padre che l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Questa purtroppo è un'attitudine, è un modo di comportarsi che c'è in mezzo alle persone: la gelosia, l'invidia, il voler essere sempre davanti agli altri, più importanti degli altri. Difficilmente si accetta che qualcuno sia innalzato al posto nostro. È vero? Perché il cuore dell'uomo è un po' orgoglioso, un po' tanto orgoglioso. È vero? E quando qualcuno vediamo che ha benedizioni, che avanza nei suoi affari, che nella sua vita raggiunge obiettivi importanti, qualcun altro potrebbe essere invidioso e geloso, proprio come i fratelli di Giuseppe. E questa gelosia, questa invidia, può essere tramutata anche, come abbiamo letto qui al verso 4, in odio. Ora sappiamo noi che l'invidia, la gelosia e soprattutto l'odio non fanno parte dei frutti dello spirito. È vero? Fanno parte dei frutti della carne. Sono attitudini, sentimenti che sono contrari a Dio, contrari alla volontà di Dio. Cosa aveva di speciale Giuseppe? Oltre a essere il figlio che Giacobbe amava, perché era figlio di Rachele, la donna verso la quale lui aveva lavorato, dovuto lavorare 14 anni per sposarla, per averla in moglie, era il figlio che tanto aspettava, quel figlio che desiderava avere dalla moglie che lui amava più dell'altra. Vi ricordate? Giacobbe era sposato con Lea, con Rachele, poi aveva avuto anche altri figli, con le due serve, con Zilpa e con l'altra, che adesso mi sfugge il nome, l'abbiamo letto prima. In totale aveva 12 figli, da lì le 12 tribù di Israele. Ma Giuseppe era quel figlio speciale che lui amava. Ma oltre ad essere amato dal padre, Giuseppe era amato da Dio. Dio aveva fatto un progetto speciale per questo giovane. Dio aveva fatto un disegno per la sua vita, perché sicuramente Dio conosceva Giuseppe, conosceva il suo cuore. È bello sapere che Dio guarda il cuore delle persone. Amen? Non guarda l'esteriorità, non guarda se uno è alto, se uno è bello, se uno ha gli occhi azzurri, se uno è affascinante o meno, ma guarda il cuore. Perché Dio si compiace del cuore timorato del suo nome. Nella Bibbia noi troviamo diversi personaggi che Dio ha scelto, che Dio ha chiamato, che Dio ha amato, che Dio ha posto a guida del suo popolo proprio perché avevano un cuore timorato di Dio. Amen? Giuseppe aveva un cuore con queste caratteristiche. Dio lo scelse tra tutti i suoi fratelli per essere speciale. E Dio comincia a rivelare a Giuseppe questa chiamata che lui ha ricevuto. Lo fa attraverso dei sogni, il sogno dei covoni, il sogno della luna, del sole e delle stelle, che noi abbiamo letto al versetto 7 e al versetto 9. E Giuseppe, nella sua semplicità, racconta questi sogni che ha fatto alla sua famiglia, perché nel suo cuore non c'era vanità, non c'era il vanto o l'orgoglio di avere fatto dei sogni dove sicuramente il significato era anche abbastanza chiaro, gli 11 covoni che si piegano, la luna, le stelle e le altre 11 stelle che si piegano, c'era poco da interpretare, vero? Era abbastanza chiaro come visione. E questo Giuseppe lo racconta non con un cuore pieno di orgoglio, di vanto, ma con la semplicità, come a dire: cosa significherà, cosa vorranno dire questi sogni? Lo fa aprendosi davanti alla sua famiglia. E questo, invece di essere preso come un segno, una rivelazione da parte di Dio, come una chiamata da parte di Dio, viene presa come un qualche cosa di brutto, di negativo, come se Giuseppe volesse innalzarsi, come se Giuseppe fosse chiamato ad un ruolo più importante degli altri fratelli. E questo non viene accettato dalla famiglia, non viene accettato al punto che comincia a crearsi questa invidia, questo odio. Dio fa dei progetti, abbiamo detto, per la vita dei suoi figli, amen? E i progetti che Dio fa, li fa con saggezza. Dio non sbaglia mai, amen? Dio non sbaglia quando fa un progetto per una persona. Sia ben chiaro questo. Noi quando facciamo progetti, anche per noi stessi, figuriamoci per gli altri, quando facciamo dei progetti per noi stessi a volte sbagliamo. Facciamo dei progetti non sapendo, non conoscendo, non rendendoci conto di tutto ciò che saranno gli eventi a venire. E quindi a volte quei progetti sbagliano. Ma Dio mai fallisce il suo progetto per la vita di un suo figliuolo. Dio aveva stabilito per Giuseppe un progetto, una chiamata, un ruolo importante. E se leggete gli altri capitoli, andando avanti, troverete tutta la storia di Giuseppe in Egitto, perché arrivò in Egitto e perché Dio aveva scelto proprio Giuseppe. Ma Dio ha scelto colui che aveva un cuore che desiderava fare la volontà di Dio, che temeva Dio, al di là di ogni circostanza. Quando Giuseppe cominciò ad essere odiato dai fratelli, abbiamo visto che rischiò finanche la sua stessa vita. Non è facile fare la volontà di Dio, non è facile servire Dio, non è facile nemmeno rimanere fedeli a Dio. Ma se noi rimaniamo fedeli a Dio, Dio sarà fedele con noi. E il suo progetto, il suo piano, il suo disegno non potrà essere distrutto da nessuno, perché Dio fa un progetto senza ripensamento, e se noi siamo fedeli, Lui lo potrà adempiere, portare a termine nella nostra vita. Così fu per Giuseppe. I suoi fratelli volevano ucciderlo, ma Dio non lo permise. I suoi fratelli volevano venderlo, mandarlo lontano affinché si perdessero notizie di Giuseppe, ma Dio non lo permise. Arrivò in Egitto. In Egitto diventò servo nella casa di Potifar. Certo che per un uomo, un ragazzo che aveva ricevuto una rivelazione, una chiamata, una visione di essere innalzato in mezzo alla sua famiglia, ritrovarsi schiavo in una nazione lontana, dimenticato, creduto morto da suo padre, da sua madre, certo che la sua fede doveva essere veramente forte. Certo che continuare a credere in Dio, a temere Dio, doveva avere una fede veramente forte, al di là di ogni circostanza, al di là di ogni situazione negativa. Giuseppe continuò ad avere fede. A volte noi ci scoraggiamo per molto meno. Signore, aiutaci ad avere una fede ferma, una fede forte, una fede che non vacilla davanti alle difficoltà. Non solo Giuseppe viene messo ad essere un servo, ma Giuseppe viene anche accusato senza motivo e viene messo pure in prigione e lì rimane 2 anni. Io mi immagino questo giovane, perché di un giovane si tratta, quando i fratelli lo vendettero aveva 17 anni, essere servo in una casa egiziana, ricevere delle accuse infondate, essere messo in carcere, e non stiamo parlando del carcere di oggi, stiamo parlando di un carcere molto diverso, dove veramente si rischiava di morire di fame, di sete o di qualche brutta malattia. 2 anni rimase in quel carcere, nell'attesa di che cosa? Che Dio lo rialzasse. Lì in quel carcere Dio non si dimenticò. Se noi leggiamo alcuni versetti del capitolo 39, dice al versetto 2: il Signore era con Giuseppe. E ancora il versetto 3 dice: il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare le mani di tutto ciò che intraprendeva dopo che uscì. Il Signore era con lui. Il Signore è con noi, amen. Il diavolo vorrebbe farci credere di essere abbandonati, traditi, lasciati soli, di non riuscire più a portare avanti la chiamata che Dio ci ha affidato. La fede in Gesù sembra che non abbia più la possibilità di essere portata avanti. Questo succede quando? Quando le cose attorno a noi cominciano a sgretolarsi. A volte noi viviamo in una situazione adagiata, come Giuseppe viveva nella sua famiglia, amato da suo padre, amato da sua madre, era già morta, quindi non ce l'aveva più, però suo padre lo amava, i suoi fratelli lo amavano, i suoi fratelli non lo amavano. Amen. Però era stimato, aveva una situazione adagiata. All'improvviso comincia a sgretolarsi tutto intorno a lui. Noi ci possiamo trovare a vivere in chiesa una situazione adagiata, nella nostra famiglia in una situazione adagiata. Tutte le cose vanno bene. Signore, gloria a Dio, grazie Gesù, come sei buono. Poi qualcosa si rovina, qualcosa si sgretola. Cominciano ad arrivare qualche difficoltà. Queste difficoltà cominciano a diventare delle prove. E queste prove a volte diventano anche angosce, paure. E noi possiamo perdere la fede. Possiamo perdere quella visione, quella chiamata che Dio ci ha dato. Possiamo perdere quel progetto che Dio ha fatto per la nostra vita. Un progetto buono, un progetto positivo, un progetto ricco di benedizioni, perché questo progetta Dio per la tua vita. Ma noi possiamo perdere di vista quel progetto, cominciare a dubitare, cominciare a perdere la fede in Dio. Cominciare a dimenticarci che c'è un Dio che è vicino a noi, come abbiamo letto, un Dio che ci controlla, ci guarda e comunque si prende cura anche nelle difficoltà di ognuno di noi. Perché anche se tu sei nella prova e ti senti incapace di sentire la presenza di Dio, sappi che comunque Dio è lì. Il nostro cuore, perché è amareggiato, è triste, non lo sente, ma Dio c'è. Dio è lì. Come Dio era vicino a Giuseppe, in quella cisterna, in quel carcere, in quella sofferenza. Dio era con Giuseppe. E proprio perché Giuseppe non si abbatté, non si lasciò trasportare dalle circostanze, ma rimase fedele a Dio, Dio al tempo opportuno ha potuto rialzarlo e portare avanti il progetto che aveva fatto per la sua vita. Sapete? C'è una sola causa che può impedire a Dio di adempiere il progetto per la sua vita. Non è Dio, perché se Dio fa un progetto, abbiamo detto, Lui lo porterà a termine. non è il diavolo, perché a volte noi diamo la colpa al diavolo, ma lui non può fare più di tanto, eh? Il diavolo può fare solo quello che gli è permesso da Dio e che noi gli permettiamo di fare. Amen?
Amen.
Perché Dio dice, la parola di Dio ci dice, che se noi resistiamo al diavolo, lui fugge, non può fare più di tanto. Quindi abbiamo detto che se un progetto non viene realizzato non è colpa di Dio, non è colpa del diavolo, non è colpa di chi c'è attorno, non è colpa quindi degli amici, non è colpa della chiesa, non è colpa del pastore, grazie a Dio. La colpa è solo nostra. Noi possiamo impedire a Dio di realizzare il suo progetto nella nostra vita. Come? Dimenticandoci, disobbedendo, allontanandoci dalla fede, perdendo di vista l'obiettivo e la chiamata che abbiamo ricevuto. Se io mi fermo, Dio non può adempiere il suo piano nella mia vita. Ma se io rimango fedele, qualunque circostanza negativa io debba attraversare, Dio mi rialzerà e completerà il suo progetto, il suo piano nella mia vita. Amen? Non possiamo dare la colpa a nessun altro se non a noi stessi. Se il piano di Dio, la chiamata di Dio, il nostro essere figli di Dio non va a buon fine. La colpa è solo nostra. Giuseppe rimase fedele, alleluia! Rimase fedele anche nelle cattive circostanze. I fratelli hanno cercato di fermarlo, Potifar ha cercato di fermarlo, la moglie di Potifar ha cercato di fermarlo, tanti hanno cercato di fermarlo, ma nessuno ci è riuscito. Perché? Perché Giuseppe è rimasto fedele al suo Dio. E Dio è stato fedele al progetto che aveva fatto per lui. Dio vuole onorare quelli che lo onorano. È stato così anche per Gesù. Gesù, quando il Padre lo ha mandato nel mondo per salvare il mondo, dice: quelli di casa sua non lo hanno ricevuto. Gesù aveva un mandato, una chiamata. Dio lo aveva mandato per essere il Salvatore, il Messia. Ma anche lui non è stato riconosciuto. Ecco perché abbiamo detto prima che Giuseppe è anche una tipologia di Gesù. Perché come Gesù, nella chiamata, nel mandato che gli era stato affidato da Dio, tutti lo hanno tradito, tutti lo hanno abbandonato, tutti hanno cercato di fargli del male. Ma siccome Gesù è rimasto fedele, nella sua morte lui è uscito vincitore e ha adempiuto al mandato che il Padre gli aveva affidato, e il suo nome è stato innalzato al di sopra di ogni altro nome. Perché Dio è fedele ai suoi progetti. Gesù fu fedele?
Amen.
Eppure le circostanze sembravano essere avverse. Tutti cercavano di fargli del male, tutti lo volevano morto, tutti lo accusavano ingiustamente. Quante volte siamo stati accusati ingiustamente? Quante volte qualcuno per invidia o per gelosia ha cercato di rubarci le benedizioni di Dio? Quante volte qualcuno ha cercato per invidia e gelosia di schiacciarci, di farci del male per prendere il posto nostro? Ma se noi siamo fedeli, Dio ci rialzerà. Nessuno ci può rubare il disegno, il progetto che Dio ha fatto per la nostra vita. Amen? Se sei nella difficoltà e nella prova, ma sei nella volontà di Dio, non devi temere niente e nessuno. Perché niente e nessuno ti potranno fare del male, se Dio non permette. Amen? Se siamo nella volontà di Dio, niente e nessuno ci potranno rubare il progetto che Dio ha fatto per la nostra vita. Noi siamo stati chiamati ad essere figli di Dio, re e sacerdoti. Nessuno ti potrà rubare questa chiamata se tu sei fedele.
Giuseppe fu fedele?
Amen.
Giuseppe diventò colui davanti al quale si realizzarono quei sogni e quelle visioni. In Egitto, la sua famiglia, i suoi fratelli, suo padre, si inchinarono davanti a lui, chiedendo soccorso, aiuto, perché non avevano più da mangiare. Quando Dio fa un progetto, quando Dio dà una chiamata, si adempia. Nessuno potrà rubare le benedizioni che Dio ha preparato per la tua vita. Nessuno ti potrà togliere il progetto che Dio ha fatto per te, se tu sarai fedele, come lo fu Giuseppe. Il Signore era con Giuseppe. Quando i suoi fratelli arrivarono in Egitto e Giuseppe si manifestò a loro dicendo che era il loro fratello, disse una cosa molto bella a Giuseppe, al capitolo 45, verso 8. Dice: non siete voi che mi avete mandato qui, ma è stato Dio. Giuseppe riconosce che anche le sofferenze che aveva passato in Egitto non erano state la volontà dei suoi fratelli, ma la volontà di Dio. Anche nella prova, nella difficoltà, se noi amiamo Dio, riconosciamo che c'è il suo disegno, la sua volontà, al di sopra della volontà degli uomini. Non siete stati voi che mi avete mandato qui. È vero, i fratelli l'avevano venduto, lo avevano mandato in qualche maniera attraverso, come schiavo in Egitto, ma dice: non siete stati voi, perché è Dio che vi ha permesso di agire in questa maniera. Giuseppe non odiava i suoi fratelli per quello che avevano fatto. Questa è un'altra caratteristica di un cuore che ama Dio. Un cuore che non riserva odio, un cuore che non riserva rancore, un cuore che non riserva vendetta. Perché un cuore che ama Dio non lascia spazio a questi sentimenti che fanno parte della natura carnale. L'odio, la vendetta e il risentimento fanno parte della carne. Ma un cuore che ama Dio è un cuore che porta misericordia, perdono e amore. Sapete cosa fece Giuseppe quando i suoi fratelli arrivarono? Tutti noi conosciamo la storia. All'inizio non si fa riconoscere perché vuole vedere come vanno le cose, ma poi li abbraccia e piange insieme a loro. E fa di tutto perché tutta la sua famiglia scende in Egitto, gli dà una terra dove abitare, gli dà del cibo da mangiare affinché possano essere salvati dalla carestia. Non portava rancore. Un cuore che porta rancore, che pensa e che macchina la vendetta, non avrebbe fatto questo. O se lo avrebbe fatto, lo avrebbe fatto pesare. Come dire, a volte agiamo un po' così noi, io ti perdono, ma questa me la paghi, Noi siamo fatti un po' così. Perdoniamo, ma solo dopo aver fatto pagare il torto che abbiamo ricevuto. Signore, aiutaci. Perché un cuore che è timorato di Dio ama e perdona incondizionatamente, come Gesù ha perdonato e amato ognuno di noi incondizionatamente. Dio ti ha fatto pagare qualche cosa per gli sbagli o le brutte azioni che avevi commesso prima della salvezza? No. Sono sicuro che Gesù non abbia mai detto a nessun uomo, a nessuna donna, che ha detto: Gesù, ti prego, salvami, perdonami. Sì, ti perdono, ma però ricordati quella volta che hai fatto questa azione o che hai detto quella brutta parola, adesso quella me la devi pagare. No. L'amore di Cristo è incondizionato verso di noi. E se noi abbiamo un cuore secondo Cristo, allo stesso modo siamo chiamati ad agire così. Vi ricordate un altro personaggio che aveva un cuore secondo Dio? Davide. Davide aveva un nemico forte, grande, che voleva a tutti i costi distruggerlo. Era il re Saul. Più di una volta ebbe l'occasione di alzare la sua mano contro Saul, di fargli del male. Davide lo fece? Mai. Guai se la mia mano si alza contro l'unto dell'Eterno. Un cuore che teme Dio non riserva rancore, odio e vendetta. Signore, aiutaci. Un cuore così è un cuore che piace a Dio, è un cuore che Dio userà in un modo speciale, chiamerà per essere un servitore speciale, e proprio perché sarà fedele, i disegni e i progetti che Dio farà per la sua vita andranno a compimento. Dio ha fatto progetti per la tua vita. Amen. Per la vita di ognuno di noi, fratello e sorella. Dio ha fatto un disegno ed un progetto che vuole portare a termine. Dio vuole usarci di ognuno di noi. E se stai attraversando una prigionia in Egitto, se qualcuno ti ha messo dentro una cisterna, se qualcuno ti sta odiando, sappi che nessuno potrà impedire a Dio comunque di realizzare il suo piano per la tua vita. Sono circostanze, ma se tu rimani fedele a Dio, le circostanze cambieranno. E tu sarai innalzato. Amen?
Amen.
Noi siamo chiamati a essere innalzati. Dice la parola di Dio, voi siete delle teste, non siete coda. Perché Dio ci ha chiamati, abbiamo detto e lo ripetiamo, ad essere re e sacerdoti di Dio. Amen. Solo noi possiamo impedire a Dio di realizzare il suo piano, con la nostra disobbedienza. Ma se tu sei fedele, Dio lo sarà ancora di più. Se tu obbedirai, Dio ti innalzerà. Se tu lo cercherai, Lui si lascerà trovare. Se tu farai la sua volontà, nessuno potrà starti davanti. Amen. Vogliamo chiedere al Signore oggi veramente con tutto il cuore. Aiutami a non dubitare mai della salvezza e della chiamata che tu mi hai rivolto. Tu sei stato chiamato a essere un figlio di Dio. Aiutami a non dubitare mai, anche quando qualcuno mi odia, anche quando qualcuno mi vuole fare del male, anche quando quei progetti che io ho intrapreso sembrano crollare, sembrano non avere speranza, sembrano essere distrutti. I progetti di Dio non saranno mai distrutti. Amen. Può crollare qualcosa attorno a noi, ma se è la volontà di Dio, verrà ricostruito più forte di prima. Perché Dio porta a termine il suo progetto per te. Vogliamo alzarci in piedi. Signore Padre, vogliamo questa mattina rinnovare davanti a te la nostra preghiera. Vogliamo rinnovare davanti a te questa mattina il nostro essere tuoi figli, tuoi servi. Il nostro essere parte della tua famiglia, il nostro essere ancora re e sacerdoti in questo mondo, perché il tuo nome possa essere attraverso di noi innalzato, perché tu possa usarti di noi per adempiere la tua volontà. Signore Padre, a volte ci sembra che le cose si sgretolino, si rompano, a volte ci sembra che le circostanze siano avverse e che quella chiamata, quel progetto non riesca ad andare a buon fine. Ma se noi siamo fedeli, la tua parola ci dice che niente e nessuno potrà impedire al tuo progetto di realizzarsi nella nostra vita. Le tue promesse sono sì e amen. Non ci sono forse, non ci sono se, non ci sono incertezze. Sì e amen sono le tue parole, sì e amen sono le tue promesse, sì e amen sono i tuoi progetti per la nostra vita. Signore Dio, insieme ai tuoi fratelli questa mattina, insieme al tuo popolo, vogliamo dirti, Signore, aiutaci ad avere fede in ogni circostanza, a non disperare mai, a non guardare mai ai problemi, ma a guardare sempre in alto, a te. L'Apostolo Paolo dice: sono in catene pur libero, perché sì, certo, a volte ci troviamo alle strette, a volte ci troviamo come in prigione, incapaci di poter fare quello che vorremmo, ma quelle catene cadranno, quelle prigioni si apriranno e la tua gloria sarà manifestata sopra chiunque è fedele. Signore, come diceva un cantico, fammi sempre più fedele a te. Ogni giorno, facci essere più fedeli, facci essere più obbedienti, umili, sottomessi a te, che l'orgoglio e la vanità non alberghi nei nostri cuori, come non albergò nel cuore di Giuseppe. Mai si vantò delle rivelazioni o del progetto che tu avevi fatto per la sua vita. Mai si inorgoglì nel suo cuore, ma sempre sottomesso e umile, servì il tuo nome. Questo, Padre, ti chiedo, che il nostro cuore rimanga umile, sottomesso, disposto semplicemente a servirti. E allora vedremo la tua gloria adempiersi in noi. Che non si trovi spazio mai al rancore, al risentimento e alla vendetta personale. Perché la tua parola ci dice: a me la vendetta. Ma che si trovi quei frutti dell'amore: perdono, misericordia, carità, pace, benevolenza, longanimità e tutti quelli che sono i frutti della tua gloria e del tuo spirito. Questi sì, Signore, siano abbondanti nella vita di ognuno di noi. Del resto, Padre, che possiamo annichilire noi stessi, la nostra carne, la nostra natura umana, e possa il tuo spirito essere innalzato in noi. Questo ti chiediamo oggi, Padre, nel nome di Gesù, affinché come Giuseppe poté godere della tua gloria e essere innalzato, così noi possiamo godere della tua gloria e essere innalzati, affinché il tuo nome sia glorificato nella nostra vita e attraverso di noi. Grazie Gesù. Amen. 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 Mm-hmm.